Bene, noi dopo qualche settimana dove abbiamo tralasciato in qualche modo il nostro studio del libro degli Efesini, vogliamo riprendere in mano il nostro studio sistematico di questo libro che sicuramente non è una lettura leggera, è molto piena, molto compatta di tante dottrine e non sarà diverso oggi. Nella nostra riflessione dei versetti 8 e 9, 8 al 10 di Efesini 2. Ma vogliamo, come dire, avere un'idea di quello che è il senso del brano che abbiamo davanti a noi, per quello vogliamo leggere nelle nostre Bibbie Efesini 2 del versetto 1 fino al 10. Se non avete le vostre Bibbie vi incoraggio a prenderle perché ne avrete bisogno, perché noi saremo molto attaccati a quello che dice la scrittura questa mattina. Efesini 2:1. L'apostolo Paolo, per l'ispirazione dello Spirito Santo, dice: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Questa è la parola di Dio. Signore, grazie per la tua parola che è un faro per noi, illumina la nostra strada, ci fa capire in realtà quello che siamo e quello di cui abbiamo bisogno, che è la salvezza. La salvezza che solo tu puoi donare. Grazie per questa parola, benedisci me mentre spiego e i miei fratelli e le mie sorelle mentre accolgono quello che verrà detto. Nel nome di Gesù. Amen. L'impostazione di fabbrica dell'uomo, qual è? L'impostazione di fabbrica dell'uomo è uomocentrica. È uomocentrica. L'uomo ha la tendenza di vedere tutte le cose nel suo universo dal proprio punto di vista. L'uomo ha la tendenza di vedere se stesso come il centro dell'universo, lui stesso come l'artefice della storia e come la cosa più importante. Magari ti è successo qualche volta che il tuo cellulare ha smesso di funzionare, io sto cominciando a chiamare il mio cellulare la mia palla al piede, mi sento legato, incatenato al mio cellulare. Però tutti noi ce l'abbiamo e ogni tanto va in tilt e dobbiamo rimpostarlo all'impostazione di fabbrica. Sarebbe il suo sistema operativo più, come dire, basilare. Tiri via tutto il superfluo, le applicazioni, i giochi, i video, tutto quanto, tutto quello che si è accumulato attraverso gli anni, e lo fai tornare alle basi fondamentali di come funziona il cellulare. La base e il sistema operativo di base, se vuoi, dell'uomo è che lui è uomo centrico. L'uomo fondamentalmente è egoista, l'uomo fondamentalmente è autonomo, così pensa. E questa visione sua della realtà e il suo modo di vedere il mondo influenza ogni aspetto e ogni pensiero della sua vita. Il sistema operativo è uomocentrico. Lui fa ciò che vuole. Lei decide ciò che vuole essere o non essere. È come ragiona l'uomo. Pensa in modo irrazionale, però lo pensa, che ha una capacità non influenzata di essere la propria persona, e guai se qualcuno gli dice che non è così autonomo come crede, che non è così libero o non influenzato come pensa. Guai se glielo dici. L'uomo moderno dice: no, io sono il capitano del mio destino. Se devo fare qualcosa sarò io a deciderlo. Guai se gli dice a un uomo moderno che è condizionato da influenze esterne a sé, e se gli dici: guarda, tu non hai deciso la persona che sei oggi. Guai! Come? Ho deciso io, no? Tu non sei ciò che sei perché i tuoi non ti hanno cresciuto in un certo modo, anzi ti hanno cresciuto in un certo modo. Sei influenzato dal posto in cui sei nato, sei influenzato dai tuoi amici, sei influenzato dalla generazione in cui sei nato o che sei nata. Le circostanze della vita ti hanno formato in un certo modo, è inappellabile questa verità. E l'uomo moderno, nonostante sia indiscutibilmente il risultato di circostanze fuori del suo controllo, cerca di ignorare questa discussione, cerca di illudersi con la fantasia che lui e solo lui decide il suo destino. È uomo centrico. Il suo sistema operativo di base è uomo centrico. La Bibbia presenta una visione della realtà completamente diversa da questa. Presenta una visione 180 gradi diversa. Non presenta l'uomo come un essere autonomo per eccellenza, libero, un'isoletta ininfluenzata da niente. No. Presenta un essere soltanto nell'universo, autonomo. Un essere che è incondizionato da influenze, da soffi del vento, della cultura, eccetera, eccetera. Uno e soltanto uno. E questo è l'Iddio della Bibbia. Un essere che esiste veramente autonomamente di ogni altra influenza. Salmo 115:3, se avete le Bibbie bianche, 402. Il nostro Dio è nei cieli, egli fa tutto ciò che gli piace. Cosa fa? Tutto ciò che gli piace. Isaia 46:10, pagina 466. Il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà, dice il Signore. Per molti, soprattutto negli ambiti cristiani, non ci è difficile capire che Dio è assolutamente sovrano, che Lui compie esattamente quello che vuole. Non ci è difficile accettare questa idea di Dio, tranne che quando si parla della propria salvezza. E lì diciamo: no, 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 Dio non può influenzare in quello, non può farlo. E con grande arroganza l'uomo, con la sua prospettiva uomocentrica, pensa che se non è lui ad avere la libertà di scegliere di essere salvato o meno, allora non vale la pena. La salvezza non vale la pena, se non sono io a decidere se voglio essere salvo o meno. La Bibbia corregge questa prospettiva sbagliata, uomocentrica. E ci ricorda, come dice Salmo 3:8, al Signore appartiene la salvezza. Al Signore, non a me. E Lui la dona a chi vuole. E vogliamo riflettere su questo concetto, vogliamo riflettere sull'assoluta diocentricità. Non è una parola vera, me la sto inventata, però capite quello che significa. L'assoluta diocentricità della salvezza di peccatori. Tu sei, io sono, e coloro che dovranno ancora entrare per la porta della salvezza sono salvi per niente in loro, niente che loro possano fare, ma per l'incondizionata azione di Dio, che agisce autonomamente, assolutamente autonomamente. Ed è questo l'argomento di questi versetti. E vogliamo cominciare a scavare, dividendolo in diverse porzioni, cominciando con una riflessione sul versetto 8, che ci fa vedere la condizione della tua salvezza. La condizione, Cosa dice Paolo? Dice, infatti, è per grazia che siete stati salvati. Perché sei salvo? Qualcuno risponderà, ah, perché ho avuto fede. Devi andare più indietro. Ah, perché Cristo è morto su quella croce. Devi andare più indietro. Perché Dio, per la sua sola grazia, ha deciso di salvarti. Tutto qui. La condizione della tua salvezza è la grazia. Non so se vi ricordate, 3 settimane fa abbiamo valutato, abbiamo considerato la condizione in cui l'uomo senza Dio si trovava. E si trova se non ha creduto. Abbiamo visto che eravamo dei cadaveri, spiritualmente parlando, morti, delle salme. Eravamo abbandonati a 3 influenze irresistibili. Il mondo, Satana e la carne. E non soltanto era cose esterne a noi che ci influenzavano la nostra condizione lontana da Dio, ma noi eravamo per natura figli destinati all'ira. Questa è la nostra condizione. Eravamo in questa condizione. L'andazzo del mondo ci abbagliava come l'amo abbaglia al pesce. Seguivamo il principe della potestà dell'aria volutamente, la carne ci dominava. Ed eravamo per natura lontani da Dio. Eravamo depravati e corrotti. E c'è solo un salario, c'è solo un contraccambio per la persona che vive in questo modo. E che si può aspettare? La persona che vive così? Soltanto una cosa, l'ira di Dio, che si scatena contro il peccato. Ma la condizione per la quale tu e io non siamo sotto l'ira di Dio è per la grazia sua. Vediamo Ezechiele 37, una visione particolarmente grafica della condizione dell'uomo senza l'azione di Dio. Ezechiele 37, 1, 2, pagina 550. Ezechiele 37, dell'1 al 2, 550. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena di ossa. Mi fece passare presso di esse, tutto attorno, ecco, erano numerosissime alla superficie della valle ed erano molto secche. Erano molto secche. Immagina la visione, questa valle, non solo sono, non ci sono neanche cadaveri, sono ossa, e sono addirittura ossa secche. E guardate la domanda che fa il profeta. Disse, figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E lui risponde, Signore, tu lo sai. Possono rivivere? Quella è la domanda. Come può delle ossa secche, come può una persona che è morta senza la vita di Dio, come può quello salvarsi? Solo Dio sa come può accadere questo miracolo. È la stessa domanda che ci poniamo noi sull'uomo ormai troppo andato nel suo peccato. È un uomo troppo andato nella sua condizione, ci chiediamo, come domenica scorsa che abbiamo predicato il Vangelo, vedendo i perduti, Signore, possono rivivere? Queste ossa, queste persone lontane dalla salvezza, possono in qualche modo rivivere? Impossibile! Umanamente la risposta è un no. È un no assoluto! Come possono rivivere queste ossa? Ovviamente questa è la risposta dell'uomo che ragiona dal punto di vista uomocentrico. Come può un'ossa che è lì decidere di tornare in vita, poi crearsi un corpo? Impossibile. All'uomo che ha un punto di vista uomocentrico, gli rode l'idea che nella partita della salvezza lui è assolutamente passivo. Non può fare nulla per salvarsi. All'uomo uomocentrico l'irrode questa idea. Però è vero che a meno che Dio faccia qualcosa per lui, a meno che Dio nei recessi più intimi cominci a sgorgare un sentimento di misericordia, che poi lo fa sgorgare in un'azione a favore di uomini e donne assolutamente senza difesa e speranza, è l'unica cosa che può fare che quelle ossa rivivano. Ed è questo che vediamo, la condizione assoluta per la salvezza dell'uomo. Per grazia, e solo per grazia, sei salvo, e sei salva. Ah, ma qualcosa ho dovuto fare per salvarmi. No, non hai fatto niente. Anzi, hai fatto la stessa cosa che ha fatto il resto della razza umana. Ti sei ostinato a peccare, dalla nascita fino alla morte. Molti credenti in Italia non accettano questa idea della assoluta grazia. Ma cosa vuol dire la grazia se non questo? La grazia vuol dire grazia, vuol dire qualcosa che è stato dato, un dono. E non possiamo mai abbracciare e incidere abbastanza sull'assoluta centralità di capire la grazia. Ora, non lo capirai mai, in che senso? Tutta la tua vita, quanto più andrai avanti e penserai di maturare e crescere nella fede, comprenderai il concetto della grazia, ma non riuscirai mai ad abbracciare l'idea che dalla fogna dalla quale tu venivi, Dio ti ha tirato fuori con la sua mano potente. Tu eri nella fogna più sporca, più puzzolente, che non è una fogna fatta da uomini, è una fogna fatta da peccato, corruzione. Non riuscirai mai a capire, per una cosa che ti farà, come dire, capire che stai camminando nella grazia, sarà quando ti cominci a fare questa domanda. Perché me? Perché me, Signore? Perché hai salvato me? E quando comincia a essere stuzzicato quella domanda, la tua vita sarà trasformata. Da una visione uomocentrica a una visione diocentrica. Lo adorerai come mai prima. Perché dirai, Signore, perché me? Non capisco, ma lode a te. Per tutta la tua vita. Il resto non importa. Dio ti ha salvato. E questo è lo scopo del parlare della grazia. Portarci all'adorazione. Al riconoscimento. Vuoi dire una cosa collegato a questo concetto che è così bello e così importante? Ed è qualcosa che sta succedendo in Italia. Io sono contento perché vedo che in tanti ambienti si stanno riscoprendo le dottrine della grazia. Alcuni di voi sapete cosa sono, non vogliamo approfondirli adesso. E questo per me è un risveglio mandato da Dio, il fatto che le persone nella Chiesa stanno abbracciando le dottrine della grazia, che Dio ha fatto tutto dall'elezione fino alla fine della salvezza dell'individuo. Però dobbiamo stare attenti su un punto. Perché molti che gioiscono nella scoperta di questa bellissima, assoluta diocentricità della salvezza, commettono un rischio. Ed è quello di peccare proprio nel punto che gli ha portato tanta gioia. E loro possono sentire questa gioia di aver riscoperto la grazia di Dio, l'assoluta diocentricità della salvezza, però poi peccano in un altro punto. E non riescono a trasmettere ad altri la grazia che loro hanno sperimentato e la grazia che loro hanno ricevuto. E l'ho visto in tanti ambienti. Persone che amano e apprezzano la grazia di Dio, che poi sono così tirchi nel dispensarlo ad altri. Così poco graziosi verso coloro che non la vedono nello stesso modo. E io mi chiedo, quale peccato è peggio? Quale peccato è peggio? Amare una dottrina è bello, ma non per quello dobbiamo respingere gli altri fratelli. Io amo le dottrine della grazia, amo le dottrine che hanno riscoperto i riformatori, mi piace parlare, mi piace studiarli, però tante volte quando entro in contatto con persone che magari hanno anche loro apprezzato la grazia e tutto quello che comprende, cosa succede? Vedo che loro non vogliono dispensare la grazia che hanno ricevuto ad altri. E rimango stupito. Rimango stupito. Non dovrebbero essere le persone che hanno apprezzato la grazia di Dio, che riconoscono la fogna dalla quale sono stati tirati fuori. Non dovrebbero essere loro le prime persone a dare grazia a coloro che sono intorno a loro. Non dovremmo essere noi che ci fidiamo assolutamente della sovranità assoluta di Dio, di dire: se Dio vuole che loro arrivino a questa conoscenza, arriveranno. Se non sono loro che devono arrivarci, non sarò io a farlo, lo farà Dio. Possiamo essere fiduciosi. che gli arminiani o che altri che magari non hanno una visione della grazia, possiamo confidare nel fatto che Dio li farà loro capire, se è nella sua volontà. Quale peccato è peggio, mi chiedo tante volte? Negare l'assoluta sovranità di Dio non è da sottovalutare. E da questo pulpito mi auguro che predicheremo sempre la gloria della grazia di Dio, l'aspetto piccolo dell'uomo e la grandezza di Dio. Non smetteremo di predicare questo fatto. Però mi preoccupa che si arrivi ad entrare in un tipo di orgoglio spirituale. Che magari alcuni di voi sapete di cosa parlo, ci sono diverse persone che a volte peccano di orgoglio spirituale. L'orgoglio spirituale dovrebbe essere l'ultima cosa nel nostro carattere. Siamo salvi che guardiamo al mondo o siamo persone mature che guardiamo a meno maturi? Noi, se capiamo la grazia, vorremmo dispensare grazia ad altri. Questo dovrebbe caratterizzarci, non l'orgoglio spirituale. Ti voglio chiedere, se stai ascoltando, stai negando il punto centrale di ciò che abbracci con tanto fervore? Stai negando il punto della grazia che tu ami, che tu abbracci? Lascia che ti dica una cosa, Dio odia l'orgoglio spirituale. La grazia non ti permette di avere orgoglio spirituale, di guardare con la puzza sotto il naso al tuo vicino o a quant'altro, o al tuo fratello o sorella in fede. Non ti è permesso. Tu sei ricevitori della grazia. Chi pensi di essere? Chi penso io di essere? Sono uguale a tutti gli altri, siamo uguali a tutti gli altri, a parte un fatto. Dio è intervenuto nelle nostre vite. Che orgoglio abbiamo. Dobbiamo pentirci. Un autore famoso disse: colui che ha soltanto una conoscenza dottrinale e speculativa, senza affetto, non ha capito il vero cristianesimo. Chi ha soltanto una conoscenza dottrinale e speculativa, senza affetto, non è un vero credente. Amiamo la dottrina della grazia, sicuramente, senza dubbio, però ricordiamoci, non siamo altro che vermi, ricevitori della grazia di Dio. Seconda cosa, in modo molto veloce, voglio che notiamo lo status presente, abbiamo visto la condizione della salvezza. Voglio ricordarti, fratello e sorella, che se tu sei in Cristo, se non sei in Cristo non ti puoi applicare queste parole, sei ancora fuori, il tuo destino è il lago di fuoco. Devi ravvederti e venire a Cristo. Se sei in Cristo, tu puoi dire: per grazia siete stati salvati, per grazia sono stato salvato. Non cambierà niente. Se tu hai una visione uomocentrica della salvezza, tu puoi dire: ah, come sono entrato, così esco della mia salvezza. No. Dio ha deciso di salvarti. Dio ti salverà. Nonostante noi tante volte, ma ci lo salverà. Numero 3, il mezzo attraverso il quale ci arriva la salvezza. Per grazia siete salvati, questa è la condizione assoluta. Il mezzo attraverso il quale ci arriva è la fede. È la fede. Per grazia siete salvati mediante la fede. Ora, non dobbiamo sbagliare pensando che la fede è la condizione assoluta. No, la fede non è la condizione assoluta, è la grazia. Se Dio non getta lo sguardo su un peccatore, quel peccatore sarà perso. Però la fede ha un ruolo, ha un suo punto di importanza nella opera che Dio fa di salvare. C'è molta confusione. A volte crediamo che la grazia e la fede sono i contributi dalle due parti, no? Il contributo di Dio è la grazia, il contributo mio è la fede. E immaginiamo che Dio ce la mette tutta per dimostrare grazia, però che finché l'uomo non agisce in fede, Dio è impotente. Immaginiamo... Guarda Keith, io ho un dono per queste persone, però potresti abbassare un po' le luci perché magari così loro saranno più contenti a credere. O Keith, guarda, io vorrei tanto dargli questo dono a queste persone, però magari potresti fare un buffet prima, così magari loro saranno più pronti a prendere il mio dono. Che Dio è questo? Dio salva colui che salva. E vedremo che lui dona anche la fede. È come se Dio avesse una pillola salvifica da darci, è come viene concepito da tante persone. E lui vuole dartelo, è predisposto a dartelo, ma devi accettare questo suo dono che lui vorrebbe darti, e ecco, e io devo mettere la mano lì perché se no lui non me lo può dare. Non è così che funziona. Non è così che funziona. Perché tu non prenderesti mai la pillola, tu gli daresti uno schiaffo, via da me Dio, non lo voglio, lasciami stare. Quello che fa l'uomo. Non è così che funziona. La grazia opera in tale modo da fare che il peccatore accetterà la pillola, sì o no? Dio vuole darti la pillola, Dio ti darà la pillola, perché tu ne hai bisogno. Lui ti farà prendere la pillola. Questo è grazia. Ora, solo la mano aperta, la mano vuota, la mano passiva è quella che può ricevere. E questo rappresenta la fede. Però non deve esserci dubbio, lui ci fa aprire le mani. Ma è questo che rappresenta la fede. La mano che non ha, la mano che deve ricevere, la mano che riconosce di essere completamente senza nulla e li mette in alto verso Dio per ricevere. Questa è la fede. E viene donato a coloro che Dio dona la salvezza. La fede, se vediamo in questi versetti, è contrastata con ciò che vedremo in seguito. Dio ha deciso di donarti la salvezza attraverso la fede e non, come dice qua, mediante la fede ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere. Cioè è un dono di Dio, non viene da voi. Ed è questo che è il contrasto. La fede è contrastata con ciò che l'uomo può fare. E l'uomo non può fare nulla. E l'uomo può soltanto aspettare come i bambini, come piccoli uccelli aspettano che la mamma venga e metta il verme nel loro becco. Può fare solo quello. L'uomo peccatore. L'uomo deve esercitare la fede. Dio che ha scelto che sia attraverso la fede per dimostrare che l'uomo in sé non ha risorse. Non ha nessun attrezzo per poter essere salvo. Questa è la fede. Dio ti ha dato la salvezza non in base a niente che tu possa fare, cioè non per opere, perché se no ci sarebbe stato qualcosa che tu avresti fatto, un contributo che tu avresti fatto. La fede significa che io non ho contribuito niente, ho solo creduto. Perché vedi, se tu hai avuto un contributo, ti eleverebbe a te. Bravo a chi? Sono stato bravo a... Quante opzioni ci sono che ci danno le religioni per dire devi fare questo pellegrinaggio, devi dare tot soldi al mese, devi prendere la Santa Cena, vedi, se la tua salvezza fosse condizionata su una sola di quelle cose, non sarebbe più grazia. Invaliderebbe tutto quanto. E noi rimarremmo nei nostri peccati e periremo per sempre l'eternità. La verità è che non c'è nulla in noi che Dio possa guardare, noi dobbiamo soltanto agire in fede per la sua grazia e ricevere quello che Lui ci dà. Dio ha scelto che il modo in cui la salvezza è appropriata da peccatori sia per la fede che guarda fuori se stesso, non a se stesso. Ed è questa la definizione della fede. Domenica scorsa parlavo con una persona e mi disse, ma la fede nasce dalla necessità? La fede nasce dalla necessità. Ora, questa persona mi stava dicendo che le persone cominciano a credere a suo avviso quando hanno bisogno, e Dio, il solito argomento, Dio la stampella, no? La gente si avvicina a Dio perché ha bisogno di una stampella, cioè la fede è per quelli deboli. E anche se questo era il suo modo di spiegarlo, io quello che gli ho detto è che in un senso è vero. La fede nasce dalla necessità, la necessità ovviamente la consapevolezza te la dà Dio, però finché tu non ti riconosci bisognoso di Dio, tu non sarai mai salvo. Finché non dici ho bisogno di Cristo per salvarmi, tu non sarai mai salvo. E questo è la fede. L'uomo odia l'idea della salvezza per la sola fede, odia questa idea, perché vuole fare lui un contributo. Vuole fare lui qualcosa che possa, come dire, distinguerlo dal resto. E quante volte ci siamo trovati a parlare con persone della meraviglia della salvezza, il dono di Dio, e diciamo, non c'è niente che in questo momento ti impedisca di trasferire la tua residenza dal lago di fuoco all'eternità con Dio. E loro dicono, wow, che bello, che devo fare? Devi solo credere. No, 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 non può essere così facile. E vediamo che lo odiano. Odiano la salvezza per la fede. Qualcosa devo fare io per la mia salvezza? No. Questa è la meraviglia della salvezza che Dio dà. Tu non puoi fare nulla. Ogni merito umano è escluso. È solo fede. Ti chiedo, in modo personale, hai attraversato la soglia della fede? Ti puoi considerare un credente in Cristo Gesù? O sei ancora fuori? Se non hai mai esercitato la fede, se non hai mai alzato le braccia e le mani e le hai aperte in modo tale al Signore Gesù, tu sei ancora nei tuoi peccati. Sei ancora fuori di questa grazia di Dio che Lui donerà a chiunque si rivolge a Lui con fede. Non permettere che l'orgoglio questa mattina ti blocchi. E quello che ho detto lo dico di nuovo. Se tu sei questa mattina e ti senti spinto ad abbracciare Gesù Cristo e la sua morte per i tuoi peccati, per salvarti da una condanna eterna, non c'è nulla che ti impedisca di farlo. Questa mattina. Non dire lo farò domani. Non dire lo farò quando sarò grande. Devi abbracciare in fede al Signore. Numero 4. L'attore attivo nella tua salvezza. L'attore attivo nella tua salvezza. Come vedete, questo è un brano molto diocentrico. L'uomo è, come dire, è lì. Però non si tratta dell'uomo, si tratta di Dio e la sua opera salvifica. La Bibbia intera è diocentrica e pertanto l'attore principale nella tua salvezza è l'Iddio dell'universo. E in questi versetti lo vediamo con due frasi che mettono alla luce in modo molto chiaro. La prima quando leggiamo ciò non viene da voi e la seconda quando dice non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Non viene da voi, è il dono di Dio. Cosa significa questo? Che l'iniziativa assoluta di Dio, quello di salvare dei peccatori, e che è dimostrato in modo chiaro da queste parole, ciò non viene da voi. Come potrebbe essere più chiaro? Non c'è una mossa interna, non c'è un passo interno che tu possa fare per avvicinarti a Dio. Non viene da voi. È un dono di Dio. Quando leggiamo questa parolina, e ciò non viene da voi, potrebbe essere la fede che è appena menzionato, non viene da voi, non viene da nessun uomo. E questo sarebbe consistente, la Bibbia è consistente nel dire che ogni aspetto della salvezza è un dono da parte di Dio. E anche la fede, anche il ravvedimento. Però se noi dicessimo no, no, la fede non può venire da Dio perché poi sarebbe ingiusto. Però se lo vediamo da un altro punto di vista, da quale angolo del cuore marcio, peccatore, tenebroso dell'uomo dovrebbe venire fuori la spinta per rivolgersi a Dio? Da dove dovrebbe venire questo desiderio? La fede non viene dall'uomo, viene da Dio. Il riferimento però è più chiaramente a tutto il concetto di quello che sta appena dicendo. La salvezza intera. La salvezza intera non viene da voi. Il pacchetto intero di salvezza. Che è successo? Che Dio è stato automotivato. La Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, tra di loro hanno agito pattuendo tra di loro stessi per prendere delle persone nonostante i loro meriti, e ciò non viene da voi, viene da Dio che salva delle persone. E gli uomini e le donne sono dei ricevitori da questo dono. Dono. Cos'è un dono? Avete mai riflettuto? Cos'è un dono? Un dono è qualcosa che ricevi. Tu non sapevi neanche magari che ti stava per arrivare il dono, ma un bel giorno ti arriva un dono. Hai ricevuto il dono della salvezza. Se fosse stato un salario, chi di noi sarebbe qua? Se Dio avesse detto, no, no, devi lavorare 30 giorni e poi ti do il salario della salvezza. Non funzionerebbe mai. E il contrasto è forte quando leggiamo queste parole. Dice, non viene da voi, è dono di Dio. È netto questa differenza. Non viene da voi, è il dono di Dio. Qualcuno dirà, sì, però l'uomo in fede deve ricevere il dono. Sì, è vero, Dio fa il 90%, prepara il dono, lo prepara tutto per darlo, però poi deve essere l'uomo che deve accettarlo. Se stai dicendo questo, stai dicendo che c'è una piccola parte che dipende dall'uomo. Vedi? L'uomo è uomocentrico fino al midollo. E stai dicendo che c'è una piccola parte che dipendeva non da Dio, ma dall'uomo depravato, nemico di Dio, addirittura. E stai dicendo che quel 10% che dipende da te ti distingue dal tuo vicino. In che modo? Stai dicendo che in qualche modo c'era qualcosa di migliore in te che ti ha fatto accettare il dono e a degli altri di rifiutarlo. Cosa ha fatto che domenica scorsa Andrea e Salvatore si sono messi lì davanti a un bel gruppo di persone e loro hanno accettato, hanno ricevuto, sono stati chiamati figli di Dio e una gran parte delle persone che erano lì fuori hanno rifiutato. È stato chiaro, è stato netto. Il Vangelo, No. Qual è la differenza tra Salvatore, Andrea e il resto? Qualcosa in loro? Sono più intelligenti? Non metto in dubbio l'intelligenza, né il tuo né di Andrea. La tua sincerità, il tuo cuore grande? Ah, Dio ha detto, guarda, quello lì c'ha un cuore grande. 100% è dono di Dio. Non è niente in noi, lo dice chiaramente, non viene da voi. Stuzzica un po', vero? Perché? Perché siamo uomocentrici. Ci stuzzica dire, caspita, come ti permetti Dio di fare le cose come vuoi farli te? Non mi ha chiesto il permesso a me. Dio non chiede permesso a nessuno. Egli fa tutto ciò che gli piace. La prossima frase che ci fa capire l'assoluta diocentricità è che non è in virtù di opere. Dio ha fatto tutto, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Qualcosa ho dovuto fare per fare che Dio gettasse lo sguardo su di me? No, non è in virtù di opere. Non c'è un solo merito che tu abbia fatto. È tutto per grazia, è un dono meraviglioso. Se ci fosse anche una piccola parte che veniva per i miei meriti, il canto che si canterebbe per tutta l'eternità sarebbe «Lode a Keith! È riuscito a mettere 2 più 2 e abbracciare Dio! Lode a Keith! Lode a Deborah, che è riuscita a capire questo enigma della croce, che chi l'avrebbe mai detto che la salvezza degli uomini era in quel giudeo crocifisso, ma lei è stata capace di capirlo!» No, né lode a Keith, né lode a Deborah, né lode a Marco, né lode a nessuno. Per tutta l'eternità ci sarà una canzone. Efesini 1:6, cosa dice? Allode della gloria, della sua grazia. Versetto 12 di capitolo 1. Per essere allode della sua gloria. Versetto 14. Allode della sua gloria. Che lui si è acquistato. Lui si lo è acquistato. Nessuno, come dire, gliel'ha dato a Dio fuori di se stesso. Lui si è acquistato questo meritare di essere lodato. E capitolo 2, versetto 7, quale sarà il canto di lode per tutta l'eternità? La lode stupefatta da ogni essere creato, gli angeli con le quali noi andremo in giro, dice, per tutta l'eternità, per mostrare ai tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che egli ha avuta per noi. Perché l'ho avuta per noi? Noi che siamo qua seduti, che dovremmo essere adesso a fare chissà quello che fa il mondo al mattino, andare a comprare il gratta e vince o andare a fare il giro. Ma siamo qua. Cosa ci facciamo qua? A parlare di un libro di 2000 anni fa e più. Abbiamo ricevuto grazia. E non penso che ci sia nessuno di noi che vorrebbe essere lì fuori. Amen. Perché riconosciamo quello che significa essere partecipi della grazia. Lascia che queste parole tocchino, entrino nel tuo cuore. Vedi, tu ancora magari stai ragionando in modo uomocentrico, per quello non capisci ancora quanto è radicale una prospettiva delle cose diocentrica. Che Lui ti ha guardato sentito sgorgare in lui sentimenti di misericordia, ha detto: non voglio che tutti periscano. Sono come i lemming, questi uomini e donne, si precipitano. No, qualcosa devo fare, mi prendo alcuni. A loda della sua gloriosa grazia. L'ultimo punto, il numero 5, da questo brano è l'obiettivo della tua salvezza. Molti si fermano lì, questo versetto 9, però non è che finisce lì l'esposizione della grazia. E noi dobbiamo avere chiaro quello che è l'obiettivo della grazia, della salvezza degli uomini e delle donne. E molte volte non capiamo bene il ruolo delle opere nella nostra vita. E sicuramente noi dobbiamo essere bravi a battere quel tamburo, non per opere, non per opere, non per opere, soprattutto con i nostri amici cattolici e amici di altre religioni che pensano che attraverso i sacramenti o attraverso il battesimo noi dobbiamo continuare non per opere affinché nessuno se ne vanti. Però la presentazione della salvezza di Dio per la sola grazia non finisce nel 9, finisce nel 10. Siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per che cosa? Per fare le buone opere. Per fare le buone opere. Non siamo salvati in virtù delle opere, ma siamo salvati per fare le buone opere. Questo è mettere nell'ordine giusto. Siamo salvi per quale motivo? Per fare buone opere. E la dottrina fondamentale sulle opere è questa: se hai ricevuto la grazia, tu manifesterai la grazia. Ok? È come un tubo d'acqua. Metti dentro acqua, esce acqua. Metti dentro della vita del credente grazia, spunta grazia. È la natura di questa cosa chiamata la salvezza. È così. C'è molta confusione, molte pensano o che riordinano le cose, no, per opere sei salvato e poi le opere continuano. No. Tu non puoi fare una opera buona se non spinto dalla grazia di Dio. Ci sono molti che cancellano l'importanza delle opere nella vita cristiana e dicono che può esistere un credente che non dimostri nessun frutto di grazia. Ma come può funzionare questo? Lo vediamo chiaramente, siamo opera sua, cioè quando tu crei qualcosa, quando fai qualcosa, un tavolo o una sedia, quella cosa ha la funzione tavola o ha la funzione sedia. Quando un cristiano o quando un uomo lo fai diventare cristiano, quella persona fa cristiano, se no non è cristiano. Questo che significa che siamo opera sua. Ma non si ferma lì, dice che anche siamo creati in Cristo Gesù. La parola creata qua è molto chiara, usata per parlare della creazione ex nihilo, dal nulla, da parte di Dio. Il credente è un essere ricreato, riceve una nuova natura, che non può fare altro che le buone opere. E questo, in modo parallelo, dice Paolo in versetto 4, in lui ci ha eletti, prima della creazione del mondo, perché? Oggettivo, la fine, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui. Questo è il fine della salvezza. Creati in Cristo Gesù. E poi dice una cosa spettacolare, dice: creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate. Dio ha predestinato tutto, Dio ha preparato tutto, anche le buone opere che tu farai. Incredibile. Se tu non hai le opere predestinati, che Dio ha predestinato che tu facesti, ti devi porre qualche domanda. Sto vivendo da credente che non manifesto la grazia nella mia vita? Qualche domanda dobbiamo porcela. Fratelli e sorelle, noi siamo l'opera del mastro artigiano, radicalmente diversi dal mondo, e dobbiamo vivere come tale. Fratelli e sorelle, io vi incoraggio con tutto il cuore a approfondire e sondare le profondità della grazia di Dio. Capirai veramente la grandezza di Dio nella tua vita. Non vivrai un altro giorno senza vivere con un senso di fascino e di ringraziamento che cambierà ogni altra cosa. E farà sì che dimostrerai anche, rispecchierai il tuo Padre Celeste nel mondo e le persone intorno a te lo vedranno. Amici e fratelli, andiamo lì fuori e predichiamo il messaggio della grazia. Che chiunque si avvicina al Signore con mani vuote di fede può partecipare di questo suo dono inguadagnabile. Signore, grazie per questa tua parola questa mattina. Ti ringraziamo per la tua grazia, Signore. Signore, facci uscire da qui affascinati, abbagliati da quest'opera tua di aver gettato uno sguardo su noi, su di me. Conosco la mia vita, conosco quali sono gli impulsi del mio uomo naturale, ma ti lodo perché vedo un'altra potenza, un altro principio molto più attivo, molto più forte, che è la tua grazia, che mi sta trasformando i miei fratelli e le mie sorelle, tutto alla lode della tua gloriosa grazia. Amen. Che Dio vi benedica, vi auguro una buona settimana, ci vediamo qui, domenica prossima, avremo un predicatore speciale, lascio il senso di suspense, però vi auguro veramente una settimana benedetta sotto la grazia di Dio.